buonasera a tutti e a tutte. Questa sera, visto che si dice che esista, parleremo dell'inferno, così vediamo che esiste per davvero, di un inferno africano. Il 12 marzo scorso, Atane Seromba, il primo prete cattolico giudicato in appello dal Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, è stato condannato all'ergastolo per genocidio, in seguito a una vicenda avvenuta nel 1994. Era già stato condannato nel 2006, in prima istanza, a 15 anni di carcere per aver favorito e incoraggiato i crimini di genocidio e di sterminio. In appello si è invece giunti alla conclusione che la sua è stata una responsabilità diretta. Vediamo brevemente i fatti. Secondo il capo d'accusa firmato nel 2001 dall'allora procuratrice Carla Del Ponte e che a quanto pare ha trovato conferma durante il processo, il sacerdote cattolico Seromba riuscì a convincere ben 2000 fedeli tutsi che stavano disperatamente fuggendo nelle campagne per ripararsi a entrare nella chiesa. Li attirò in chiesa usando tutta la sua autorità di religioso, promettendo protezione. Intere famiglie, certe che la Chiesa sarebbe stata rispettata come era già accaduto durante i massacri degli anni precedenti, accettano l'ospitalità offerta dall'abate, ma una volta dentro scoprono di essere intrappolati. Si ritrovano senza cibo e senza acqua, addirittura il prete respinge il denaro dei rifugiati per acquistare pane e frutta. Non celebra neppure la messa, si rifiuta anche a far quello. Secondo l'atto d'accusa del Tribunale dell'ONU, il prete ordina ai gendarmi di sparare su quanti, calandosi dalle finestre, cercano di rubare dei frutti nel banadetto che si trovava alle spalle della parrocchia. Ci sono i bambini che piangono in continuazione, in preda a febbre e dissenteria, manca l'aria, ci sono 2000 persone che vivono disperate in un luogo che ne può contenere al massimo 1500. Ma il 13 aprile parte il primo attacco. I miliziani estremisti circondano la chiesa e cominciano a sparare raffiche di fucile sui civili inermi e tirano granate all'interno. Nella confusione c'è qualcuno che riesce a scappare, ma viene catturata, e ci sono testimoni che sentono il sacerdote ordinare ai soldati di chiudere tutte le porte e di giustiziare i 30 tutsi bloccati mentre erano in fuga. E il 16 aprile Seromba e le autorità locali decidono per la soluzione finale. Chiamano gli autisti di due bulldozer di una società italiana, la Staldi, che stava costruendo la strada da Gitarama a Kibuye, e l'idea è quella di seppellire i rifugiati sotto le macerie della chiesa. Il prete dà l'ordine all'autista di procedere. L'autista è attonito, anche perché pochi minuti prima un suo collega, che si era rifiutato di agire, era stato ammazzato con un colpo in testa. Con movimenti coordinati le due macchine demoliscono i muri della chiesa, mentre la popolazione del villaggio, armata di macete e bastoni, circonda l'area per attaccare chi cerca di fuggire. Alla fine dentro moriranno 2000 tutsi. E questa è la prima parte della vicenda. Si potrebbe trattare anche di un criminale di guerra che casualmente è anche un prete cattolico. Seconda parte, la complicità del Vaticano. Ripreso il potere, i tutsi istituiscono il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e sono migliaia i criminali che vengono arrestati e processati. Ma di padre Atanase Seromba non c'è più traccia, scompare. Si verrà poi a sapere che prima sarà nello Zaire, cioè l'attuale Repubblica Democratica del Congo, e poi in Italia, dove si rifugia clandestinamente grazie alla complicità di alcune personalità del Vaticano, nel tentativo di farsi dimenticare. E così accade che sotto il falso nome di padre Atanasio Sumba Bura venga accolto dall'arcidiocesi di Firenze, che al tempo era diretta dall'arcivescovo Piovanelli. Viene mandato dapprima nella parrocchia dell'Immacolata di San Martino a Montughi, in città, Poi in quella di San Mauro a Signa. Quando arriva a Firenze, nell'estate del 97, fra l'altro, è raccomandato da una lettera del vescovo di Gnundo, che ne loda le doti di religioso semplice e devoto. Ma all'associazione African Right, impegnata anche nella ricerca dei colpevoli dei fatti di Ruanda, e il nome del neocurato fiorentino crea da subito qualche legittimo sospetto, e quindi comincia a investigare, a scattare foto, a convocare testimoni. Il risultato dell'indagine non lascerà dubbi. Atanasio Sumba Bura è Atanase Seromba. È solo nel novembre del 1999, dopo un articolo del britannico Sunday Times, che la magistratura italiana apre un fascicolo. Il prete nega ogni addebito e racconta tutte le sue verità, però a condizione che non le vengano scattate fotografie. E comunque la curia fiorentina è la prima a battersi strenuamente in difesa di Sumba Bura. Il prete appare intoccabile. Prima viene trasferito appunto a San Mauro a Signa e poi scompare del tutto. La magistratura lo cerca, ma Sumba Bura diventa davvero di nuovo introvabile. Il Vaticano ancora una volta rimane nel suo muto silenzio, benché si sia scoperto in seguito che, mentre era ricercato in tutto il mondo, il suo nascondiglio fosse niente meno che il Palazzo Vescovile di Firenze, a 25 metri dalla cattedrale. Un luogo impossibile da individuare, fra l'altro, per la magistratura italiana, in quanto appartenente a sovranità vaticana, perché è sede di arcidiocesi. Nel 2001 l'ex procuratore del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, Carla Del Ponte, spicca un mandato di cattura internazionale nei suoi confronti, ma l'Italia, su pressioni vaticane, si oppone, dichiarando l'impossibilità di una simile estradizione per mancata approvazione delle relative leggi di ratifica. All'invito della Procura Speciale a formulare un veloce decreto legge, il Ministero risponde letteralmente che per un decreto ci vuole tempo, occorre vagliare, vedere. La svolta avviene nel febbraio del 2002 con l'arresto del prete ruandese e il suo trasferimento ad Arusha. L'operazione verrà però gestita direttamente dal Vaticano, che in cambio della consegna del prete chiede di evitare la cattiva pubblicità in Italia con il suo arresto da parte della polizia italiana. In questo modo potrà così illudere i propri fedeli che si tratta di una volontaria consegna da parte del criminale. E infatti i parrocchiani fiorentini, capitanati dal parroco di San Martino a Montugi, Don Giovanni Conti, possono così costituire appunto nel 2002 un comitato in sua difesa. Fra l'altro Don Giovanni Conti è un anziano parroco, ma compagno di studi del cardinale Piovanelli, l'alto prelato fiorentino che aveva prima nascosto Sumba e poi diretto per conto del Vaticano la sua consegna al Tribunale Internazionale. Fra l'altro esiste ancora la pagina web del comitato, che però da allora non verrà mai più aggiornata, né con le notizie relative ai due gradi di condanna per genocidio e sterminio, né con alcuna forma di difesa del prete. Fin qui i fatti, e concludiamo con due note. Innanzitutto, la prima riguarda il fatto che, indagando nel web per cercare di ricostruire questa vicenda, ho potuto notare come vi siano molti sacerdoti provenienti da Ruanda oggi in servizio in Italia, e come molti altri membri della Chiesa Cattolica del Ruanda, preti e anche suore, stiano per essere giudicati dal Tribunale Penale per il Ruanda e in alcuni casi già sono state emesse anche delle altre condanne di primo grado. Altra cosa da ricordare è che nel 1998, cioè 4 anni dopo i fatti ruandesi, 1 anno dopo l'arrivo clandestino di Seromba a Firenze, 4 anni prima della sua consegna alle autorità tanzaniane, Karol Wojtyla aveva beatificato Aloysius Stepinac, arcivescovo di Zagabria durante la Seconda Guerra Mondiale, amico, collaboratore e complice del dittatore Ustascia Ante Pavelic, detto il macellaio, del quale aveva approvato ed appoggiato la strage con 100.000 morti, dei serbi ortodossi. Ante Pavelić, alla fine del conflitto, si era rifugiato in Vaticano, da dove aveva ottenuto un lasciapassare per l'Argentina, assieme a decine di gerarchi nazisti e comandanti delle SS. Evidentemente l'inferno continua, semplicemente ha cambiato continente.